Retroscena, il teatro alla radio.
E ben ritrovate a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Dolomiti. Io sono Maura Petoruso, con me in regia sempre Jacopo Candela, per parlare di nuovi spettacoli. Noi ci occupiamo di Retroscena, il teatro alla radio, e quindi andremo a vedere di che cosa parleremo oggi. Oggi è una giornata già particolare di suo, è una giornata legata a degli eventi molto tragici. La giornata è il giorno della memoria per ricordare i terribili eventi della Shoah, come ogni 27 di gennaio, e anche i teatri per questo giorno decidono di ospitare giustamente degli spettacoli che possono continuare a far riflettere su questo tema che sembra molto lontano, ma in realtà non è mai così lontano come spereremmo. E quindi lo faremo oggi con una compagnia di grandissima qualità, di grandissimo giro, una compagnia di innovazione nata nel 1992, quindi con un bel bagaglio di anni alle spalle. Loro si chiamano Fanny Alexander e saranno a Pergine il 29, quindi fra due giorni, alle 20:45, con questo spettacolo che si intitola Se questo è Levi. Levi ovviamente è il cognome di Primo Levi, quindi uno spettacolo che indaga in qualche modo la figura di Primo Levi. Ne parleremo con il regista Luigi De Angelis, che ci aiuterà a capire, a comprendere meglio che cos'è questo spettacolo. E però, come sempre, come d'abitudine, Jacopo, a te la parola in questo caso manda gli audio dello spettacolo.
Buonasera, incominciamo con la prima domanda. Prego.
Com'è la convivenza ogni giorno con il ricordo dell'esperienza dell'Avia?
Per me è un ricordo a un tempo lontano e vicinissimo, perché è lontano nel tempo, ma è vicino per altri motivi. Il mio mestiere è un altro, io sono un chimico, ma la mia esistenza è stata segnata da due fatti fondamentali. Il primo è la prigionia ad Auschwitz, la seconda di aver scritto della mia prigionia ad Auschwitz. Il fatto di averne scritto mi rende continuamente vicino e presente a questo fatto, perché i miei libri su Auschwitz sono stati tradotti in molte lingue, vengono ancora oggi pubblicati e letti, e vengono letti anche nelle scuole. Anzi, la ragione per cui mi trovo oggi a San Geminiano è perché sono stato invitato da una scuola, dai ragazzi, dai bambini di una quarta elementare, a parlare del mio libro e della mia esperienza. Ora, questi incontri avvengono sovente, io li accetto sempre molto volentieri, mi portano davanti pubblici più diversi. Oggi, stamattina, erano una quarta elementare, erano bambini di 8-9 anni, e oggi alla Sala Dante, ma mi trovo davanti a pubblici più diversi, come età, come livello di cultura, come strato sociale, e mi danno un'indicazione di come queste cose, che per me sono sempre presenti, siano ad un tempo vive ancora remote. Cioè pochissimi oggi riescono a ricostruire, a ricollegare quel filo conduttore che lega le squadre di azione fascista degli anni 20 in Italia, le stragi di Torino, le stragi di Bandimarte di Torino con i campi di concentramento in Germania e anche in Italia, perché non sono mancati anche in Italia, questo non molti lo sanno, e il fascismo di oggi, altrettanto violento, a cui manca soltanto il potere per ridiventare quello che era, cioè la consacrazione del privilegio e della disuguaglianza.
E questo era proprio un piccolo estratto dello spettacolo Se questo è Levi, che potremo vedere il 29 di gennaio al Teatro di Pergine. Come promesso, ne parliamo con il regista Luigi De Angelis. Buonasera Luigi.
Salve, buonasera.
Intanto grazie di aver accettato di essere ai nostri microfoni. Luigi, tu hai una lunghissima esperienza teatrale all'interno proprio di questa compagnia, che insomma per me ha fatto un po' la storia di quello che è il teatro contemporaneo italiano. Come si approccia uno spettacolo che vuole affondare sui temi della memoria?
Beh, innanzitutto per quello che riguarda questo progetto, Se questo è Levi, siamo partiti proprio dall'idea di non mettere in scena dei testi di Primo Levi, che sono anche molto conosciuti, ma di portare in scena la forza della sua oralità. Primo Levi, quando fa il suo lungo viaggio, che poi è anche narrato benissimo nella Tregua, dal campo di Monowitz fino a Torino, quindi questo lunghissimo viaggio per l'Europa, dice che era preso da una frenesia incredibile, fortissima, di raccontare a tutte e a tutti quello che gli era successo. E che questa forza che lui aveva gli dava una lucidità nel parlare molto forte, come se già stesse scrivendo oralmente. E questa qualità dell'oralità della scrittura di Primo Levi, infatti, è stata molto, molto studiata. E nelle interviste che lui ha lasciato, abbiamo calcolato, più di 300 interviste nella sua vita, tra radiofoniche e televisive, quindi potete immaginare un numero veramente altissimo. In queste interviste, questa qualità del resoconto tecnico, quasi, come direbbe lui, no? Lui, quando parla del suo rapporto con la chimica, lui dice che dall'essere chimico, il fatto che lui viene da una formazione di chimico, aveva lavorato già in fabbrica, anche nel campo di Monowitz, ha lavorato negli ultimi mesi, dice la cosa che l'ha salvato, esatto, in un laboratorio di chimica. Primo Levi dice: io da questa esperienza ho ereditato il gusto per la concisione, il senso, il verict, il senso del resoconto tecnico, quello proprio molto preciso. Questa dimensione di questa lucidità incredibile la si avverte moltissimo nell'oralità. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto uno studio sulle varie interviste più significative che Primo Levi ha dato, radiofoniche, che esistono sia su YouTube, ma poi anche grazie a Marco Belpoliti, l'archivio suo personale, e abbiamo composto un ritratto mimetico di Primo Levi in cui l'attore Andrea Argentieri, che ha vinto anche il premio Ubu Under 35 con questa performance, si trova a impersonare i panni dello scrittore, ma proprio a partire dalla voce. Noi diciamo che il performer in questo caso fa un bagno di voce, lo spiego anche molto tranquillamente, molto esplicitamente. L'attore in scena ha degli auricolari in cui ascolta la voce di Primo Levi dal vivo, quindi secondo il montaggio che è stato fatto, e la riproduce all'istante. Questa questione può sembrare una coercizione, in realtà è una specie di meditazione, noi la chiamiamo, che permette un incontro con il carattere originario, e quindi la forza anche del carattere che si esprime tramite la voce dello scrittore Primo Levi, in una lingua non igienizzata, cioè senza l'igiene che di solito nell'enunciato abbiamo a teatro, no? Pensiamo all'addizione, pensiamo alla mancanza di esitazioni, no? del parlare, mentre invece noi, quando io stesso adesso che sto parlando con voi, faccio anche probabilmente errori grammaticali o comunque ritorno indietro, ho delle esitazioni. Questa cosa anche in una oralità così lucida come quella di Primo Levi esiste, quindi anche con questa pronuncia anche leggermente torinese, quindi con certi tipi di consonanti pronunciate in maniera differente magari da altre regioni d'Italia, questo incontro con la lingua fa sì che il bassorilievo sia più realistico, sia quasi un incontro dal vivo con lo scrittore, e non in forma illustrata, ma come se fossimo in un tempo presente, come se Primo Levi fosse di nuovo qui tra noi. E questo perché, secondo noi, e per questo anche il titolo Se questo è Levi, le parole di Primo Levi oggi, anche i suoi ammonimenti, sono assolutamente attuali. Ecco.
Avevo visto uno spettacolo anni fa a Fies con Francesca Mazza in scena, che credo sì, che fosse una vostra produzione, in cui lei aveva degli auricolari, se non sbaglio, me l'ho visto tantissimi anni fa, da una parte West aveva una voce, dall'altra parte aveva le azioni che doveva fare.
Esattamente, sì,
una, esatto. Un meraviglioso, vabbè, lei è poi un'attrice straordinaria, ma me lo ricordo ancora impresso, come mi racconta proprio questa cosa,
diciamo,
che stai dicendo,
un po'
adesso, no?
È un po' lo spettacolo pionieristico, mm-hmm, di questa dimensione, ecco, dove l'abbiamo portato un po' alle estreme conseguenze, mm-hmm, questo metodo che noi chiamiamo eterodirazione, cioè proprio tecnicamente sono degli auricolari e l'attore è attraversato da una voce, a volte può essere la propria voce oppure la voce di qualcun altro, facendo quindi un lavoro su un'impronta, mm-hmm, sulla grana della voce. Questa questione della grana per me è molto interessante, perché io dico sempre che abitare la voce di qualcun altro significa essere porosi ai suoi traumi, ai traumi nascosti anche che quella voce racchiude in sé, come se fosse uno scrigno, una voce come la nostra impronta digitale, a tutte le la ricchezza di informazioni che la rende così unica. Non esiste, si possono imitare le voci, ma non esiste una voce uguale all'altra. Questo come le impronte digitali, sono veramente l'impronta digitale, però è la voce dell'anima di qualcuno, ecco. Quindi entrare in contatto in questa con una voce e albergarla dentro di sé, no? Custodirla e poi riproporla all'istante in questa strana trance, possessione controllata, fa sì che si crei un bassorilievo, per cui abbiamo sia l'interprete, è lui, è Andrea Argentieri, non è Primo Levi, ma è come se a poco affiorasse, mm-hmm, un anaglifo, un 3D stereoscopico di altri tempi sul suo volto, il Primo Levi, e si dimentica che siamo a teatro. Per questo motivo, infatti, la formula che abbiamo creato è quella di togliere luci teatrali, tutto, cioè di rendere il più possibile lo spettacolo, questo Levi, come se fosse ci trovassimo o in un'aula di tribunale o in un consiglio municipale, ma anche a teatro, in un'assemblea pubblica, mm-hmm, in cui Primo Levi prima, lo stesso anno in cui è morto, fece un incontro con gli studenti nelle Marche, in un teatro, che poi è stato anche documentato da un cortometraggio che si chiamava L'Interrogatorio, in cui tantissimi studenti avevano mandato delle domande a Primo Levi, e Primo Levi arriva a teatro e con in mano questo foglio e dice io ho ricevuto tutte le vostre domande, ma non mi sono voluto preparare perché volevo essere fresco, non essere proprio istintivo con voi. E gli fanno questi ragazzi tutti tante domande. Ecco, in questo caso, in Sequestro Levi, sarà il pubblico a avere questo questionario e avrà 25 domande da porre a Primo Levi, e queste 25 domande sono le domande che sono state poste durante la sua vita da intervistatori, da Enzo Biagi a Bocca, a tanti altri giornalisti e giornaliste che l'hanno intervistato, e quindi noi ci atteniamo a riproporre esattamente quello che Primo Levi ha detto, senza arrogarsi la possibilità di fargli dire cose che non ha mai detto nella vita, ecco.
Io, bellissimo questo approfondimento, mi fermerei un secondo, abbiamo magari la possibilità di mandare un altro parte audio dello spettacolo e poi ritorniamo con altre domande, quindi rimanete con noi.
Prossima domanda, per favore.
Quanto ha pesato la nostalgia nell'esperienza dell'Abbia?
La nostalgia pesava soltanto quando i bisogni alimentari venivano sopraffatti. La nostalgia è un dolore umano, è ragionevole, era un dolore al di sopra della cintola, diciamo, che riguarda l'uomo pensante, che gli animali non conoscono, e la vita dell'agra era animalesca, e le sofferenze che prevalevano erano quelle animalesche, la mancanza di cibo, del freddo, l'essere mal coperti, l'essere picchiati, percossi, quasi tutti i giorni, quasi tutte le ore. Ma anche un asino soffre per le percosse, per la fame, per il freddo, anche un cane. E quando erano i momenti in cui capitava che le sofferenze primarie cessassero, qualche volta capitava, molto di rado, allora tirava questa altra categoria di sofferenza che era la nostalgia. La sofferenza dell'esilio, della famiglia perduta, del pericolo, della paura della morte anche.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ed eccoci di nuovo a Retroscena, al Teatro alla Radio. Stiamo parlando di Se questo è Levi, uno spettacolo proposto al Teatro di Pergine per il Giorno della Memoria. Ne stiamo parlando con Luigi De Angelis, regista dello spettacolo della compagnia Fanny Alexander. In scena, ricordiamolo, Andrea Argentieri, che appunto ha vinto anche un premio UBU, anche lo spettacolo ha vinto il premio UBU, il premio speciale UBU nel 2019, giusto Luigi? Quindi sia l'attore,
sì,
che lo spettacolo. Esatto.
Sì, sì.
E quindi uno spettacolo che state portando avanti da oramai 5 anni. Ti faccio una domanda che non so se sia scomoda o meno, ma che, perché mi è capitato di cogliere a volte questa sensazione, questo quesito di qualcuno che dice: ma adesso con quello che sta succedendo a Gaza non ha più senso parlare del giorno della memoria. Questo spettacolo è nato prima di questi tristi eventi. È cambiato qualcosa nella tua percezione, anche quando magari lo rivedi?
Ma allora, io faccio una premessa, che prima di tutto io preferisco non farlo nel giorno della memoria, nel senso che secondo me le parole di Primo Levi, quelle in cui lui dice e ammonisce contro i nuovi fascismi, sì, i fascismi di oggi, e lui quando dice il fascismo è quella forma di politica che individua un gruppo inferiore a un altro e per cui attua una serie di politiche che poi portano all'emarginazione di quel gruppo, e dopo di questo lui dice c'è il lager. Quindi lui sarebbe stato il primo a esprimersi in questi termini rispetto a quello che è successo a Gaza in questo periodo, sarebbe il primo a farlo. Sinceramente queste cose andrebbero fatte il più possibile fuori dalla giornata della memoria, perché secondo me la giornata della memoria è come se creasse una cornice come si dice, consolatoria rispetto a questo tema, quando invece i temi sono urticanti. E non a caso questo spettacolo, essendo Primo Levi stato anche molto critico rispetto anche allo Stato di Israele, per come si è cresciuto nel tempo e anche come si è espresso nei confronti del popolo palestinese, non a caso non riusciamo quasi più a farlo adesso questo spettacolo in realtà, perché comunque viene considerato il pensiero di Primo Levi così anche preciso. Lui per esempio era contro il termine olocausto. Nello spettacolo una di queste viene fatta una domanda sull'olocausto, lui dice: ma io non ho mai amato questo termine olocausto, lo trovo impreciso. E quindi non so che termine, se lui avrebbe usato il termine genocidio o no, sicuramente sarebbe indignato profondamente, questo ne sono certo, ecco. Quindi io credo che invece Io sono contrario, io credo che in questo momento ci sia un'espressione di neosionismo, questa è la mia personale opinione, è una forma di neofascismo, perché comunque postula una forma di apartheid e comunque di cancellazione della possibilità di un popolo di esistere accanto al suo. Quindi esattamente, tecnicamente corrisponde a quello che lui diceva. Quindi secondo me dire quelle cose ha molto senso, ecco. Mi ha molto colpito una volta che una direttrice di un festival di danza di Tel Aviv israeliana ha visto Se questo è Levi al Senato federale del Belgio a Bruxelles, al Kunsten Festival des Arts, e dopo è venuta da me a parlarmi, mi ha detto: guarda, questo spettacolo andrebbe portato alla Knesset, cioè al Parlamento israeliano, perché lo sentano i nuovi fascisti di Israele. E me lo disse lei, che era israeliana. Ecco.
Certo. Ed c'è una parte nel Se questo è un uomo, dove lui parla dei sommersi e dei salvati, no? Che
esatto,
poi dopo esplora
anche
nel libro.
Esatto. Dove lo spettacolo finisce con questo, con una parte dei sommersi e salvati. Sì.
Certo, dove lui esplora esattamente questo concetto.
Cioè, esattamente.
Infatti io concordo con te sul fatto che non dovrebbero essere relegati al giorno della memoria, perché è consolatorio, che penso che hai trovato la parola corretta per definire.
Consolatorio, esatto. È più comodo, perché dentro quella cornice si può no, cioè diciamolo sempre, apriamo il dibattito in maniera, invece adesso sono dei tabù, no? Linguistici quasi, quindi Sì, manca una voce come la sua, ecco, devo dire.
Certo. Ti faccio un'ultima domanda, Luigi. Prima abbiamo parlato della voce di Primo Levi, di come quest'impronta poi in qualche modo si interseca con il performer. E per quanto riguarda il corpo?
Ah, il corpo, Andrea Gentile ha fatto uno studio maniacale, diciamo quasi da actor studio, della prossemica di Primo Levi, guardando ore e ore e ore di filmati, mm-hmm. osservando tutto quello che sono i gesti di Primo Levi. Praticamente si è costruito una specie di valigia, diciamo, dell'attore, diciamo una valigia simbolica, mm-hmm. con all'interno i suoi gesti della prossemica di Primo Levi, a cui lui attinge durante il suo enunciato, per cui ovviamente c'è un lavoro sulla fisicità, la somiglianza, anche gli occhiali famosi di Levi, mm-hmm. i capelli stempiati, la barba, il pizzetto e tutti gli atteggiamenti corporei che erano tipici suoi. È ovviamente fondamentale questa parte di lavoro perché la figura, il bassorilievo risulti credibile e funzioni, ecco.
E c'è una parte che dicevi che è in mano agli spettatori e alle spettatrici.
Sì, gli spettatori e le spettatrici hanno un questionario e possono alzare la mano, gli viene portato mm-hmm. loro un microfono e fanno loro la domanda. Mm-hmm. L'andamento, la drammaturgia ogni sera è diversa, nel senso mm-hmm. che è il pubblico che decide l'andamento. Viene spiegato prima, possono scegliere una domanda tra le 25 senza un ordine preciso, un ordine casuale, gli viene data una matita che serve per cancellarla perché comunque non si può ripetere. Viene detto che non possiamo, anche se spesso c'è qualcuno che ce la fa a non fare una domanda che non si lì, che noi non possiamo arrogarci il diritto di fargli dire cose mm-hmm. che non ha detto, perché c'è un vincolo di verità su questa cosa, e per cui non, cioè, se ci faranno la domanda su Gaza non è che io posso fargli
certo.
dire una cosa
qualcosa che lui non ha detto.
Ecco, esatto, okay, non essendo qui in questo momento, è ovvio che c'è. Quindi questa cosa, però il pubblico ha un ruolo di testimone attivo, mm-hmm. ecco, è un'assemblea. C'è solo una parte finale dove c'è una lettura dai sommersi salvati, in cui Primo Levi ripercorre il rapporto con il traduttore, di se questo è un uomo, e parla di una cosa che è un po' emblematica anche dello spettacolo, il fatto che Primo Levi voleva che la traduzione fosse una specie di esperienza diretta di quello che lui aveva vissuto, quindi fosse anche aspra nel linguaggio, mm-hmm. come se si trattasse di un magnetofono diretto dell'esperienza del lager. E questa idea di essere magnetofono diretto ha molto a che fare anche col metodo che noi utilizziamo mm-hmm. sulla scena.
Io ti ringrazio, Luigi, ci hai dato veramente
una
chiave per entrare poi anche nello sguardo e nella visione dello spettacolo. Lo ricordiamo il mercoledì 29 gennaio. Grazie e a presto.
Grazie a voi.
Ciao Luigi.
Ciao, grazie moltissime.
E noi ci fermiamo ancora un istante per godere di un altro piccolo estratto di questo spettacolo.
Prossima domanda, per favore. La sua voglia di scrivere, di raccontare, che importanza hanno avuto nel ricominciare a vivere?
Ha avuto un peso determinante. Io sono ritornato con l'impressione di essere sopravvissuto allo scopo di scrivere, cioè che in un qualche modo il desiderio, il bisogno di raccontare queste cose mi avesse aiutato a tenere duro. E ho cominciato a scrivere appena ho avuto modo, cioè appena ho avuto un tavolo, una penna, un pezzo di carta. Addirittura avevo cominciato il lager stesso, nei pochi momenti in cui lavoravo, nei pochi giorni in cui ho lavorato in un laboratorio chimico, io scrivevo, sapendo benissimo che rischiavo, perché era considerato spionaggio scrivere, e che non avrei comunque potuto salvare questi appunti. Prossima domanda.
Le cose che lei racconta sono realmente esistite?
Dicono di sé. So che sono caduto. Non c'è ragione di dubitarmi, però in effetti a distanza di anni, soprattutto dopo averlo scritto, albergo spesso la sensazione che non siano cadute, che siano romanzo. E quindi mi accade di trovare il bisogno di cercare qualcun altro, trovare altri testimoni per rinfrescare queste cose e per verificarle. E devo dire che la verifica funziona, sono cose realmente accadute.
Ed era veramente lo spettacolo da descrivere in questo giorno, anche se, come dice Luigi, non dovrebbero essere temi e spettacoli relegati al 27 di gennaio, però noi ci dedichiamo quantomeno lo spazio necessario e vi consigliamo vivamente di andare a Pergine a vedere questo spettacolo che vi riguarda, ci riguarda e che vi e ci rende anche spettatori attivi, perché come avete visto non state lì a guardare basta, ma avete anche l'occasione di dire qualcosa e di approfondire qualcosa. Anche questa puntata di Retroscena si conclude così, noi vi risentiremo e ci risentiremo la prossima settimana con chissà quale altro spettacolo. Andiamo più o meno nel periodo del carnevale, quindi cambieremo completamente argomento, chi lo sa, è sempre una sorpresa, e non mi resta che augurare a tutte e a tutti una buonanotte.
Retroscena, il teatro alla radio.